Questa è la puntata di sabato 15 ottobre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare e giudicare leggendolo da voi in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, soprattutto in questo periodo quando il superlavoro ci impedisce di fare trasmissioni ogni giorno, ogni due giorni, e la persona che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e all'estero naturalmente, siamo una radio sul web che ha ascoltatori un po' dappertutto nel mondo, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, sono sovrabbondanti perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria ancora, ma per poco direi, perché la sta perdendo a livello internazionale, perché insiste a lasciare che i suoi organi locali simulino illegalmente che vi sia la sovranità italiana sul territorio libero, e insistono a derubarci, con la complicità del governo e dello Stato, delle nostre risorse economiche e di lavoro, e ruba anche le risorse, i diritti degli altri Stati che hanno appunto dei diritti del trattato di pace sul nostro porto franco internazionale, diritti d'uso, diritti di controllo, eccetera. E questo in giro per il mondo non piace molto, per dire la verità. E passiamo alle nostre cronache e commenti. Incominciamo con gli aggiornamenti sulla situazione del Porto Franco Nord. Mentre il comune di Trieste, il comune di Muggia, l'autorità portuale e la regione continuano a giocare a una specie di monopoli progettando viabilità ed altre cose per il Porto Franco Nord, detto anche Porto Vecchio, sotto censura totale della verità sul piccolo ed anche in televisione, anche a Tele4, al tavolare stanno accadendo cose molto strane sulle quali vi ragguaglieremo magari nelle prossime trasmissioni in maniera più approfondita, ma intanto ve ne accenniamo. Come i nostri ascoltatori sanno, i lettori del piccolo e gli spettatori di Tele4 no, stiamo bloccando da mesi con la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, con un ricorso specifico, stiamo bloccando da mesi la domanda di intavolazione presentata dal Comune di Trieste per intavolarsi la proprietà del Porto Franco Nord e venderla a privati. La cosa era ferma per mesi, in sede tavolare di commissario per il completamento del libro fondiario, per questo è funzionario incaricato, poi rimasta ferma per mesi al presidente del Tribunale di Trieste, adesso si è sbloccata andando alla Corte d'Appello, dove noi abbiamo presentato ulteriori documenti e abbiamo scoperto molte altre cose molto interessanti, anche molto imbarazzanti non per noi, non per noi, ma per l'autore, ma per il Tavolare e l'autorità giudiziaria a Trieste. Vedremo quanti ragguagli potremo darvene appunto nelle prossime trasmissioni. Su una questione poi che è senza sbocco, è senza uscita, perché anche se riuscissero a forzare l'intavolazione illegale, perché è anticostituzionale, anche sotto il profilo del diritto italiano, oltre a violare il diritto internazionale, eccetera, e non è che abbiano molta possibilità di fare qualcosa lì, perché l'intavolazione verrà impugnata chiedendo l'estavolazione del diritto illegittimo intavolato, quindi non è che potranno, dicono loro, incominciare già a progettare, a fare delle cose concrete in gennaio. Figurate, lì o torna Porto Franco all'uso di Porto Franco o nessuno ci metterà mai più un chiodo. Intanto il commissario D'Agostino, leggiamo sul Piccolo, che pubblica le notizie sempre importanti, no? Nascondendo quello che accade sul serio sul porto, intanto il commissario D'Agostino ha progettato, udite udite, o almeno vorrebbe, dichiara sul giornale, un birrodotto tra Monaco e Trieste nella galleria dell'oleodotto. Ora, che di un oleodotto ci sia necessità, ci fosse necessità, che funzioni benissimo, che rifornisca da Trieste il centro Europa, è un fatto. Ma pensare di fare una condotta di birra che da Monaco porta a Trieste, francamente mi sembra un po' stravagante, ecco, no? Perché cosa fai? Ce la beviamo tutta noi qui a Trieste? O la imbottigliamo dopo che è passata per, quanti sono, 400-500 chilometri di condotta sotterranea? In genere la birra è meglio berla, meglio imbottigliarla dove la si fa, e se possibile berla anche lì vicino, no? Sviluppando la galleria di D'Agostino potremmo fare un birrodotto da Monaco a Trieste e un vinodotto da Trieste da Trieste fino a Monaco. Vabbè, sta cosa fa il paio con la spiaggia di sabbia a Barcola, che l'ineffabile deputato russo continua a del PD, russo di nome, no? Francesco Russo di cognome, continua a proporre, e con l'urbanizzazione di metà Portofranco con 25 anni di lavori senza soglie né progetti, della quale abbiamo parlato prima. Se la classe dirigente triestina esportasse il bene principale che produce, cioè le monade, no? Le semenze, sarebbe probabilmente tra le prime sul mercato mondiale, avrebbe pochi competitori. Tant'è vero che dobbiamo rioccuparci del fatto che siamo evidentemente in mano ad una miscela di irresponsabili e anche di trogloditi. Sto parlando del caso del pugile Tuyach, che ha postato su Facebook una scemenza offensiva, volgare, brutale, anticulturale sull'Islam, e che tutto sommato sarebbe rimasta lì se il Piccolo, diretto dal bravo collega D'Antona, che è responsabile anche di queste cose, il PD, che è il padrone politico del Piccolo, non avessero pensato di utilizzare questa triestinse di cavrada del buon Tuyach per gonfiarla a dismisura e farne un caso stile Charlie Hebdo, e antislamico da Trieste. Per che cosa? Per fare le scarpe della giunta di piazza, come con lo striscione, come con altre cose, no? Ora, vedete, la cosa è disgustosa. disgustoso quello che ha detto Tuia, che dimostra una cultura bene nei tacchi delle scarpe, microscopica. Non ha mai studiato l'Islam, non ha mai studiato queste cose, è un ripetitore dei, come buona parte dei leghisti, è un ripetitore dei pregiudizi più bassi e più retrivi. Vi ricordate il suo collega Polidori, che sta in Consiglio Comunale, le sue espressioni antisemite? E infatti Polidori adesso ha dato ragione a Tuia, praticamente Tuia ha dato al movimento del pedofilo. Beh, ma la cosa sarebbe rimasta lì a livello delle chiacchiere su Facebook di una persona che, i cui limiti sono noti, diciamo, se non ne avessero fatto un caso politico quegli altri. Il PD ed i suoi satelliti. Il gonfiaggio di questo caso era evidente anche sul piccolo del collega D'Antona, il quale ha impostato o ha lasciato impostare ai suoi giornalisti la notizia su paginoni, mettendo enormemente in rilievo la scemata che ha scritto Stottuia e anche le sue dichiarazioni in cui Tuia ripete queste porcate, no? Contro l'Islam, e mettendo poi sotto in piccolo a piedi pagina quella che era la vera notizia. La vera notizia che cos'era? Erano le dissociazioni delle comunità cristiane, islamica ed ebraica dalle frasi di Tuia, no? Se si voleva dare la notizia in maniera non dannosa per la città, e non dannosa anche per Stottuia, che adesso è comune irresponsabile, dice: ah, io mi tengo le mie idee, datemi la scorta. Ma tienere la scorta, scusate, dobbiamo darti la scorta perché scrivi scemenza in giro, no? La notizia principale da mettere in pagina era il fatto che le comunità religiose di Trieste si dissociano dalle scemenze scritte da un piccolo consigliere comunale di scarsa cultura. Questa era la notizia. Il piccolo ha fatto il contrario, no? E il piccolo ha fatto il contrario, che mi dicono il redattore che dovremmo proporre o regalare a Stottuia una scorta di integratori per il sale e il zucchero, insomma, no? E il piccolo ha fatto il contrario, il piccolo ha gonfiato sta dichiarazione anti-islamica come se fosse un qualcosa di straordinario e pronunciata da chissà chi, ha messo appunto in piccolo le dichiarazioni delle giuste ed equilibrate delle comunità religiose triestine. Vedete, è assolutamente irresponsabile da parte del piccolo e dei suoi ispiratori politici PD e satelliti montare una cosa del genere su quotidiano, che poi viene riflessa anche su quotidiani italiani e finisce anche all'estero, quindi all'estero finisce la notizia, no? Di provocazione anti-islamica a Trieste, di uno che dice a Trieste si dice che Maometto è pedofilo. Non si dice affatto a Trieste, l'ha detto uno che insomma è a livelli culturali e intellettivi, insomma, evidenti da sue altre dichiarazioni e sue altre cose. È chiaro che questo tipo di false notizie, perché la notizia è falsa se viene presentata in quel modo, possono eccitare dei fanatici, e che quei fanatici possono prendersela sia con Stottuia, che in realtà non merita nemmeno attenzione, insomma, perché è uno come tanti che dice o scrive scemenze, e possono prendersela anche con Trieste. Se ci troviamo con un attentato di fanatici a Trieste perché Tuia ha detto sta cosa, il direttore del piccolo D'Antona, i politici del PD l'hanno gonfiata a dismisura, ad incidente nazionale e internazionale, chi dobbiamo ringraziare? Adesso, le idee di Tuia sono quelle che sono, lui è quello che è, con tutti i suoi limiti, no? Ma chi doveva, chi ha intelligenza, sale in zucca e doveva avere più senso di responsabilità erano il direttore del Piccolo e i politici del PD. Ma questi, pur di cercare di buttare giù la pur scandalosa, per certi versi, e scadente giunta di piazza, come scandalosa era e scadente era la giunta Cosolini del PD prima, per altri motivi, quelli sono disposti a tutto. Questi sono il Piccolo e il PD, il giro del PD e satelliti, sono disposti a mettere a rischio un attentato alla città, perché questa è la verità, gonfiando un caso di dichiarazioni anti-islamiche inesistente. Dico, sì, ma l'ha fatto un pubblico amministratore, cos'è, un consigliere comunale? I consiglieri comunali contano come due di coppe, il consiglio comunale già da 20 anni non ha più quasi poteri. Hanno solo il potere di fare mozioni, va bene, che finiscono attaccate al chiodo e che nessuno rispetta e alle quali nessuno bada. E bisogna meditare bene su questa irresponsabilità, non del piccolo consigliere comunale leghista che ha la mentalità che ha, ma sull'irresponsabilità di chi tiene e controlla politicamente il giornale, dirige il giornale monopolista della città, accreditato nelle rassegne stampa, in televisione ed altrove come appunto voce autorevole, mentre ormai è una specie di foglio di partito. Questo Tuyach poi è un personaggio creato dal Piccolo, perché era abbastanza noto come pugile, ma l'ha creato il Piccolo. Ve lo ricordate cos'era un anno o due anni fa con quella storia dei kosovari che invadevano i Topolini? Poi in realtà c'erano dei ragazzi che facevano un po' di casino, avevano messo un cuore rosso, avevano pitturato un cuore rosso su uno scoglio con su scritto Kosovo e basta. Si era poi agitato per altre cose, no? Sempre casi, tutti casi montati dal Piccolo. Ora, anche su questo l'etica giornalistica dovrebbe un momentino rendere attenti i colleghi su quello che fanno. Non è che ogni notizia possa e debba essere gonfiata in quel modo soltanto per interessare la gente e far vendere qualche copia di più. E queste cose le fanno in continuazione su Piccolo. Avete visto il caso della dottoressa povera che si era ammalata di tubercolosi, allora a linciarla, no? Era bene per dire che attaccava la tubercolosi i bambini, a dire, a far credere che dipendeva dagli immigrati. Tutte balle. Balle come la campagna da anni del Piccolo per la urbanizzazione del Porto Franco Nord, quindi su cose molto ma molto concrete. Questa vicenda sgradevole e pericolosa, noi ne abbiamo scritto al Ministero degli Interni, al Questore, al Commissario del Governo, perché queste cose devono cessare, insomma, devono essere scoraggiate con energia dalle autorità del governo amministratore civile provvisorio del territorio libero di Trieste, che adesso è finché dura il governo italiano. Questa cosa ha un altro aspetto. Io ho sentito molti che mi dicono, ma questo Tuyach è un pugile, cosa vuoi, ha preso troppe botte in testa, non so, sarà così, poi i pugili sono una categoria, no? Non è vero, questo è offensivo per la categoria dei pugili. Questo si vanta di avere tatuato sui pugni, sul pugno destro o sinistro, non mi ricordo, Cristo, e sull'altro la Madonna, e dice che sono loro che lo assistano e che lo fanno vincere negli incontri di pugilato. Cosa fa? Tira pugni per il nome di Cristo e la Madonna, praticamente questo non si capisce. E comunque è falso che la categoria dei pugili sia tutta così, anzi ci sono persone di cultura, di sentimenti ben diversi, e ho il piacere di ricordare a proposito quello che è stato anche il mio maestro di boxe, Bruno Fabris, che è morto nel 2001 a 80 anni d'età. Lui era maestro di pugilato, noto istruttore di parecchi campioni triestini come Tiberio Mitri, che aveva portato al titolo europeo di pesi medi Nel 1949 era stato procuratore sportivo di Mitri, di Nello Barbadoro, due volte campione italiano dei pesi piuma, di Mario Vecchiato, campione d'Europa dei pesi leggeri, e di Aldo Previsani, campione d'Italia dei pesi leggeri, sempre. Ad un certo punto Fabris ha chiuso il suo rapporto col pugilato, la sua attività di procuratore e allenatore dei campioni, e ha aperto una palestra, la palestra Olympic, dove andavo anch'io e dove ho avuto da lui appunto gli insegnamenti anche di box. Ed era una persona di una sensibilità umana e poetica straordinaria, perché quando ha aperto la palestra si è potuto finalmente dedicare a quello che era la sua vera passione, oltre alla box, che era la poesia. Bruno Fabris ha scritto parecchi libri di poesie, si vendevano bene, lo so perché me li portava anche nella mia libreria e li promuovevamo, li vendevamo volentieri, erano poesie bellissime, di grandissima sensibilità, che hanno vinto anche parecchi premi letterari. Quindi non è vero che un pugile non può essere una persona colta e sensibile. E non è vero che sono tutti come questo Tuia, che per certi versi è anche simpatico, un personaggio così popolaresco che però poi sbotta fuori con cose incredibili che sono evidentemente frutto di ignoranza e di rozzezza visibili, non se ne addonti, purtroppo è così. Spiace che la Lega si sia riempita di personaggi di questo genere. E troglodittici in senso politico e culturale. Spiace che la Lega Nord, di fronte a questo scandalo venuto fuori, montato peraltro nel piccolo del PD, se ne stia zitta e non smentisca le cose che dice questo Tuia. Perché non lo smentisce? Perché la Lega Nord ha fatto in buona parte fortuna con propaganda di questo tipo. E il silenzio della Lega Nord non è strano, è uguale al silenzio di tutti gli altri partiti, compresi i 5 Stelle, ne abbiamo anche per loro, no? Proprio sulla questione del Porto Franco Nord, è possibile, scusate, come dicevo già altre volte, che ci siamo solo noi a difenderlo? E che tutti gli altri stanno zitti, compresi quelli che dovrebbero essere i partiti di urto, i partiti contro il sistema, come diceva di essere la Lega, come dicevano di essere i 5 Stelle? Direi che è piuttosto strano, piuttosto curioso. La verità è che, come spiegavamo già in maniera più approfondita nella scorsa trasmissione, questa classe dirigente triestina a Trieste, diciamo, tranne qualche nobile esempio, qualche persona più capace, va buttata via in toto e va sostituita con una classe dirigente nuova. Questo è quello che si dovrà fare e che si potrà fare dopo la piena realizzazione, la piena attuazione di tutti i diritti del territorio libero di Trieste, sulla cui realizzazione, appunto, attuazione, siamo molto più avanti di quello che si possa pensare dall'esterno o per i silenzi stampa del piccolo, di Tele4 e degli altri. Io vi avevo promesso già alcune trasmissioni fa di toccare brevemente un argomento di identità e cultura di queste terre, di queste nostre parti, e che riguarda, no, cioè, veniva fuori l'argomento dalla pensata del piccolo di parlare dei cognomi di Muggia, dei cognomi muggesani più diffusi, attribuendoli ascendenze fantasiose incredibili. Secondo il piccolo, i cognomi muggesani più diffusi erano Crevatin, Fontanot, Millo e Bertocchi. Allora, i Bertocchi il piccolo te li ha dati per bolognesi, d'origine bolognese. Oh, poi c'era Bossi, poi c'era Ciacchi, i Ciacchi te li hanno dati addirittura per fiorentini. Tra i cognomi muggesani interessanti c'è anche Poropat, che è un interessante cognome istro-romeno, economisti romeni sono molto interessanti come Faraguna ed altri, e su questi esistono anche degli studi, è una questione che va approfondita. Ma veniamo a questi cognomi più diffusi a Muggia. Allora, alcuni sono cognomi che hanno anche delle versioni italiane, ma nelle nostre terre sono in prevalenza cognomi cambiati. Cambiati dopo la prima guerra mondiale, poi in particolare al tempo del fascismo, e di nuovo dopo la seconda guerra mondiale, quando dall'Istria gli optanti o profughi venivano a Trieste. Noi abbiamo, forse non so se lo sapete, ma io ho scritto un libro, l'unico libro esistente sul cambiamento dei cognomi in queste terre. E abbiamo degli elenchi anche molto più aggiornati. Adesso abbiamo anche l'elenco, gli elenchi completi dal cognome originario al cognome italianizzato e viceversa. Allora, siamo andati a vedere nei nostri elenchi, che pubblicheremo anche appena possibile, il cognome Crevatin, a che cognomi cambiati corrisponde. Allora, i cognomi originali per Crevatin, cioè il significato è Hrvatin, cioè croato, no? Le versioni precedenti sono Kervatin, Hervatin con la H, Horvatin, Hrevatin, Hrovat, Hrvatin e Kervatin con la K. Quindi, quando ho trovato un cognome Krevatin, può essere effettivamente stato trascritto già prima del cambiamento dei cognomi in questi modi, però può essere anche un cognome cambiato dalle forme che vi ho detto. Passiamo poi al cognome Millo o Milo. Può essere una forma originaria romanza, però noi abbiamo qui anche tutti i cognomi originari che sono stati cambiati in Millo o Milo. E sono Milok, una mia bisnonna si chiamava anche Milok, tra l'altro proprio Muggia. Sono Milok, Milas, Milic, Miliz, Milos, Milosladic, Milost, Milovac, Milova, Milovic, Müller addirittura e Miller, Smilovic e Smulovic. Quindi quando vi trovate un cognome Millo o Milo può essere stato in origine uno di questi. No, tanto per capire come sono state manipolate le identità delle nostre terre dal nazionalismo italiano, con degli esempi molto pratici. E veniamo al cognome Bossi. Il cognome Bossi può essere un cognome originario italiano o comunque romanzo, però dalle nostre parti buona parte dei Bossi erano prima, si chiamavano Bosic, Beletic, Bolcic o Bosniak addirittura. Abbiamo trovato proprio i decreti di cambiamento. Il cognome Bertocchi, che il piccolo ci passa per bolognese, corrisponde all'italianizzazione di Bertoc e di Bertos. Quanto al cognome Ciacchi, che ci viene dato per fiorentino, beh, ci sono dei Ciacchi a Firenze, è anche un cognome italiano, però da noi la maggior parte sono italianizzati da Zaz, Ziac e Vedete, questa questione dei cognomi è molto interessante anche perché il giornalista del Piccolo l'ha scritto sicuramente in buona fede, perché cosa ha fatto? È andato sicuramente a leggere, a cercare il significato e l'origine dei cognomi su uno dei tanti libri italiani che se ne occupano. Uno degli studiosi più famosi di cognomi era De Felice, non quello della storia del fascismo, un altro. Era De Felice che aveva scritto molto. E mi ricordo quando pubblicai il mio libro L'identità cancellata nel 1985, ricevetti poco dopo, forse ve l'ho già raccontato, una lettera di De Felice, il quale si rammaricava e si scusava per aver scritto i suoi libri senza sapere nulla dell'italianizzazione forzata dei cognomi nelle nostre terre da parte dei nazionalisti italiani. Dei cognomi e anche dei toponimi, naturalmente. Ora, per quanto riguarda i toponimi, l'italianizzazione era già cominciata non a Trieste, ma nell'Istria, verso la fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, ad opera della Dieta Istriana. Cos'era la Dieta Istriana? Era il Parlamento, all'interno delle istituzioni dell'impero, il Parlamento dell'Istria, che era finito in mano ai liberali nazionalisti italiani, perché allora si votava per censo, erano quelli che avevano più soldi, quelli delle città, i quali incominciarono ad un certo punto a cambiare i toponimi istriani, croati e sloveni, con dei risultati incredibili, addirittura più azzardati del cambiamento dei toponimi fatto poi dal regime fascista con un decreto del 1923. Vi ricordo il caso di Podbrdo, sotto lo Slavnik, che divenne Piemonte d'Istria addirittura. Ma c'è una delle cose, un giorno mi porterò qui alla radio un elenco e vedrete che c'è da ridere, insomma sarebbe da piangere in realtà. Tracce di queste italianizzazioni forzate poi si trovano anche in pubblicazioni insospettabili. Non so se vi ho già raccontato, ma anni addietro, in una pubblicazione che parlava di archeologia, di un'archeologa anche abbastanza famosa, trovammo, per quanto riguardava la Valle della Grinstitz e la Valle Rosandra, degli accenni a dei reperti trovati a Gorongone, mai sentito, dai nostri parti, Gorongone, sembra il nome di un lemure o qualcosa del genere, no? Ci arrivammo soltanto bene con un piccolo studio. Gorongone era il toponimo che questa brava peraltro archeologa dava a Gornji Konc, che è la parte superiore del villaggio di Bolyonc. E questo tipo di falsificazioni dei toponimi ha influito anch'esso sull'identità. Sull'identità, sul senso, è stata una lesione di identità analoga, parallela e confluente a quella dell'italianizzazione dei cognomi e dei nomi. Sarebbe quindi ora di superarla, di ripristinare i toponimi originali. Uno è quello di Opcina. Opcina si è sempre chiamata così, Opcine, che è un plurale di abitanti, o Opcina, una forma romanza derivata dal locativo di Opcine. Arriva in Italia e dopo un po' te la chiamano, dopo la prima guerra mondiale, Poggio Reale del Carso. La stazione era poi ancora più parecchio tempo questa. Dopodiché arriva l'Italia Democratica a fare l'amministrazione qui nel 54 e dicono: ah, Poggio Reale nel Carso non si può, no? È un retaggio del fascismo, del regno, eccetera, no? Poi parlava del re, quindi, no? Dicono: allora ripristiniamo un toponimo democratico. Cosa fanno? Ripristinano Opcine e Opcina? No, Villa Opicina. Villa Opicina. Opicina non significa niente. Buona parte della popolazione di Trieste non sa che Opicina è un nome inventato. Opcine, invece, viene da Opcina, che è comune, significa i terreni comunali. Quindi ha un significato. Così è stato fatto poi per quasi tutti i toponimi delle nostre parti. Morupino è un toponimo grazioso, ma è totalmente inventato. Totalmente inventato. La località si chiama Repen Tabor. Cioè il Tabor di Repen, il villaggio lì sotto, è Tabor, è la fortificazione costruita contro i turchi al tempo delle scorrerie turche attorno alla chiesa. Vi abbiamo già parlato, credo, della questione dei Tabor. Le rimozioni di questi di queste violenze, perché è stato un violentare l'identità della nostra gente, la rimozione della notizia, addirittura della connessione di queste violenze, influisce quanto le violenze stesse, perché ne diciamo, ne calcifica i risultati nella cultura e nelle coscienze della gente. Sono cose che bisognerà rivisitare, che bisogna reinsegnare assieme alla storia corretta della nostra gente e delle nostre terre. Va bene, e una volta ripristinato il territorio libero di Trieste in pieno, bisogna cominciare a insegnare di nuovo quello che al tempo dell'Astria si chiamava Heimatkunde, cioè la storia patria, nel senso della storia della Heimat locale, non del Vaterland maggiore. E perché vedete, queste cose alterano la percezione di se stessi, della propria famiglia, dei propri ascendenti, del luogo dove ci si trova, del luogo dove si vive. Basta che pensiate a una cosa, a un elemento molto semplice, che ciascuno dei triestini di vecchia generazione può riscontrare tra i suoi. Io sono del 44, le generazioni dei miei nonni parlavano a casa, con o senza scuole che avessero avuto, parlavano a casa tranquillamente due o tre lingue. Dopodiché la generazione dopo, è vissuta sotto il fascismo, eccetera, ne parlava forse due, i nipoti ne parlano una sola, i pronipoti male anche quella. Il patrimonio linguistico dei nostri nonni o bisnonni era uno strumento di vita fondamentale, perché siccome parlavano quasi tutto, erano quasi tutti, oltre all'italiano e al dialetto triestino, parlavano anche abbastanza tedesco, parlavano sloveno, parlavano croato, questo significava che potevano muoversi in un areale molto ampio, molto ampio, facendosi capire e comprendendo quello che si diceva. Era una specie di passaporto di lavoro e di cultura che li rendeva cittadini di un mondo molto più ampio. Il triestino, poi, ridotto al monolinguismo italiano, parlato anche male, tra l'altro, no? In quella che era un'educazione nazionalista sino a molti anni fa, che gli insegnava che Trieste, e ce lo insegnavano a noi a scuola, era il faro o il baluardo della latinità contro la barbarie slava. Quindi ti senti, invece di sentirti in quella che è la capitale marittima della Mitteleuropa, ti insegnavano che stavi in una ridotta di confine assediata, no? Stile deserto di Tartari, no? Questo influisce sul modo di pensare e di vivere della gente, ti tarpa le ali, ti impedisce di far parte del tuo mondo e ti emargina, ti chiude in una gabbia culturale che è psicologica. Gabbia psicologica poi che riduce il livello generale anche di cultura della popolazione, e con i risultati che vediamo anche nelle cose di cui ci occupavamo oggi, questi razzismi, queste provocazioni anti-islamiche, il non conoscere né la storia propria né la storia degli altri popoli. Ma sapete quanti rapporti ha avuto sempre Trieste col mondo islamico? Avevamo linee di navigazione che andavano a Costantinopoli quasi ogni giorno, andavano sulla costa nordafricana attraverso Suez, andavano nei paesi islamici più giù, importavamo merci, avevamo contatti culturali, avevamo la moschea al tempo dell'Austria a Trieste. La guarnigione di Trieste era fatta dal 97° reggimento più tre battaglioni del reggimento bosniaco di Mostar. Quella era Trieste, la vera Trieste, viva in rapporti con tutto il mondo e anche col mondo islamico. Oggi siamo ridotti a una popolazione impoverita dall'emigrazione, deculturata, con gruppi politici e personaggi come questi leghisti che, ogni tre o quattro volte che parlano dicono anche delle cose interessanti, sensate su qualcosa, ma ogni tre o quattro volte che parlano vengono fuori con ignoranze e con fanatismi e pregiudizi pazzeschi. Il lavoro, quindi, e con questo concludo la puntata di oggi, il lavoro per l'attuazione di tutti i diritti del territorio libero di Trieste non include soltanto i diritti economici, include anche i diritti culturali. I diritti di conoscere la propria storia, di conoscere e parlare le proprie lingue per noi e per i nostri figli, il diritto di essere nuovamente se stessi, di poter di nuovo aprire le ali, va bene, della mente e anche del lavoro, in quello che è il nostro areale, che è quello mitteleuropeo, e che non è certo la penisola italiana, che se andate qui sulle rive, noi siamo in Piazza della Borsa, come potete vedere, come diceva il nostro amico Giorgio Rossman, bene, sta dall'altra parte del mare qui, no? E sull'altra riva. Quello che sta dietro a noi, quello che è il nostro reale del totale, è la Mitteleuropa, che comincia con la Slovenia, comincia con la Croazia, avanti con l'Austria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, no? L'Ungheria. Quello è il nostro reale, e lì dobbiamo reimparare a muoverci, a sentirci a casa di nuovo. E questa è un'operazione culturale che deve passare attraverso le scuole, attraverso le attività culturali della città, poi per tutti, giovani e anziani. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di quest'oggi, sabato 15 ottobre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e ascoltato fin qui, anche quelli che hanno dovuto lasciare naturalmente prima l'ascolto della puntata, che comunque ora va in replica registrata, sino all'inserimento della prossima. Vedremo, non credo che riusciremo a farla domani domenica, ma lunedì probabilmente sì. Grazie quindi a tutti per l'ascolto, per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati ed utili e interessanti a discutere, e a risentirci con la prossima puntata della Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.